Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Ancora una puntata con Asra Nuefendic e con lei continuiamo a parlare del suo libro Le stelle che stanno giù, cronache dalla Jugoslavia e dalla Bosnia Erzegovina, edizioni Spartaco. Oggi, Asra, benvenuta prima di tutto.
Buongiorno, grazie.
Allora, passiamo dal tu a lei, dal lei al tu e in attesa del tè per il pomeriggio, così festeggiamo insieme. Allora, per questo incontro oggi ti ho proposto Alexander per parlare soprattutto, a dir la verità, della tua scrittura, perché fino adesso abbiamo impostato il nostro discorso sulla tematica, la guerra, il dramma della guerra, la guerra vissuta nelle varie storie, attraverso la tua storia comunque, perché sono tutti racconti autobiografici. Con questo racconto vorrei parlare proprio della tua scrittura, la scrittura di una giornalista che, come ricorda Paolo Mastroianni nella prefazione, viviseziona la dinamica della caduta nel baratro, la caduta nel baratro della Jugoslavia, il paese che non c'è più. Allora, a questo punto, la tua scrittura così asciutta è legata molto al tuo lavoro di giornalista?
Sì, molto, molto, perché io avevo lavorato per quasi tutti i media, no? Per quotidiano, per settimanale, per la radio, per la TV. E lavorando per vari media ho imparato di utilizzare in vari modi le parole e la lingua, no?
Il ritmo anche della lingua.
Anche il ritmo. E specialmente quando lavoravo per la radio e la TV, là bisogna essere molto, molto
asciutti,
e per dire tutto quello che io avevo da dire ho dovuto veramente tagliare tutto quello che era possibile, no? E ho imparato questo e penso che questo si vede anche quando scrivo le cose che non sono i pezzi per i giornali. Non solo che ho imparato a scrivere così, ma anche quando parlo con la gente, no? E quando la gente mi parla, io sono una che, come diceva una mia amica, anche lei è giornalista, anche quando leggo i classici, io leggo con la penna nella mano per tagliare dove si può o potrebbe tagliare.
Una scrittura per sottrazione, direi, a questo punto. Mi viene in mente la Pietà Rondanini, abbozzata. I personaggi ci sono e non ci sono, e posso dire che leggendo i tuoi racconti ho pensato proprio a questo: ci sono e non ci sono, li incontri, ma il lettore può soprattutto intuire la storia che c'è dietro, perché si sente la storia, si sente a volte anche delle storie drammatiche, ovviamente dato il contesto, abbiamo ricordato la guerra, ecco, però tu non indugi mai, in quello che sempre Paolo Mastroianni dice, una scrittura che mai indugia sul sensazionalismo, facilmente a questo sensazionalismo si lascia tentare chi tratta vicende tragiche e intense come quella bosniaca, non c'è sensazionalismo, ma ci sono comunque dei drammi. In questo racconto tu costruisci in effetti un puzzle di quattro storie che incrociano la tua.
Sì, questo è vero, sì, ma proprio così, sensazionalismo non lo sopporto neanche oggi, quando oggi leggo i giornali o sento la TV o la radio, questo noto quando c'è di più di quello che bisogna dire, no? E penso che anche a parte di questo che faceva parte del mio mestiere come il giornalista, penso che in questo tipo di scrittura c'è una parte anche me come il personaggio, perché non mi piace esporsi troppo, anzi, prendevo sempre quando c'è la possibilità i posti dietro, mai in prima fila, e anche quando lavoravo per la TV non evitavo sempre di farmi vedere sul schermo, e coprivo i miei testi con i filmati, con il video, no? E questo ancora di più perché lavorando per la TV ho visto
a Belgrado,
lavorando per la TV ho visto la gente che avrebbe dato tutto per comparire un attimino, un minuto, 30 secondi sul schermo, e questo veramente non mi piaceva. E penso che questo è anche fa parte del mio modo di scrivere, perché io non mi sono messa a cercare come scrivere, no? Questo era molto, come si dice, di getto, no? Io tenevo questi personaggi, quello che accadeva nella mia mente, no? Però non è che ho deciso, scriverò o così.
È
no?
Tutto quindi naturale,
molto.
Fluente, diciamo.
Sì. Se c'è parola di più, questo mi dà fastidio. Ecco.
E quindi sei tu che prima di tutti cancelli.
Sì.
Allora, parliamo di questo racconto. Alexander, chi è il personaggio che dà il titolo?
Sì, uno che mi... non so se è parola troppo forte, che mi tormentava.
Per telefono. Io l'ho letto, lo so, sì. Però lo presentiamo ai nostri ascoltatori.
Sì, però dopo l'ho preso in simpatia, perché quando sono venuta a Trieste e ho cominciato a scrivere le prime cose per il piccolo, ho ricevuto tantissime telefonate, la gente che mi lasciava i messaggi alla segreteria telefonica, mi mandavano le lettere. Non troppo belle, anche minacciose, anzi soprattutto minacciose.
Per quello che scrivevi?
Per quello che scrivevo, sì. E poi è apparso questo Alexander che aveva qualche problema. Secondo me non sapeva gestire questo problema, perché soprattutto è il suo problema, non mio. E lui forse poteva o cercava di risolvere il suo problema parlando con una che apparteneva, che è nata in ex Jugoslavia, no? E mi telefonava, quando non mi trovavo a casa mi lasciava il messaggio, però non voleva mai incontrarci, non proponeva mai di discutere in persona, no? Ogni tanto telefonava, e se io anche alzavo la cornetta, lui chiudeva, succedeva anche questo, però sapevo che si trattasse di Alexander. E presumo che anche lui soffriva come anche io ho sofferto per questa enorme perdita.
Storica,
sì.
Di un paese che non c'è più.
Sì, sì, sì.
A me è piaciuto l'inizio del tuo stare da sola in casa e aspettare una telefonata. E ti arriva proprio questa telefonata che però ti attacca. Alexander ti attacca e ti dice di smetterla di scrivere dei serbi e di parlare piuttosto di Bin Laden. Quindi vuol dire che sapeva che tu sei musulmana.
Sì, perché per il mio nome si può dedurre che io sono musulmana. Però la gente come Alexander pensava che tra di noi in ex Jugoslavia esisteva una netta differenza, non solo per i nomi, ma anche con comportamento, con usanze, con la tradizione, tra i musulmani, i serbi e i croati, che non era così. Cioè, io sono nata, ho questo nome dalla quale si può dedurre che sono musulmana, però non ho nessuna educazione, nessun affetto più per i musulmani che per i serbi. Cercando di capire meglio il mio passato, ho scoperto, ad esempio, che la maggior parte dei miei più stretti amici erano i serbi, ma non perché li sceglievo perché erano i serbi, ma perché mi piacevano come le persone. Cioè.
Certo, perché ci sono dei tempi felici nei quali si può scegliere una persona per quello che è e non per quello che rappresenta, anche se oggi il presente sembra abbastanza condizionato da altri valori. Ma non parliamo di questo, parliamo del tuo racconto. In questo racconto, allora, c'è questo personaggio E poi c'è un altro personaggio maschile, il nome non mi cemento. Il personaggio maschile, dopo aver conosciuto la...
Angelca, sì.
Angelca
vedi, vuol dire angelo.
E allora c'è ad un certo punto un altro personaggio che da lontano, scrivi, sembrava un cetnico, cioè un nazionalista militante serbo.
Cvetko. Sì. Cvetko, una persona che... eccezionale in tutti i modi, però soprattutto una persona buona, senza il resto, cioè buona. Io dicevo su questo personaggio Cvetko che lui è come un personaggio dalle fiabe, perché non c'è nulla male in questo personaggio. Ci siamo incontrati durante la guerra per puro caso e il suo aspetto era proprio come si presentavano i nazionalisti serbi durante la guerra, con lunga disordinata barba, lunghi capelli, eccetera, no? E Cvetko aveva tutto questo, solo che lui era uno del 68, un hippie, un figlio dei fiori, come si diceva una volta. E non solo questo suo aspetto, con questi occhioni blu bellissimi, tutto il suo modo era di una persona molto molto buona, che dopo, durante la guerra, mi aveva aiutato tantissimo, cioè molto di più di tutti quelli, di molti amici che io aspettavo che mi aiutassero. Cvetko era un personaggio per me importantissimo.
E tu lo descrivi, lo racconti, ma a chi ci ascolta, ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, non raccontiamo altro, perché oggi ci soffermiamo soprattutto su queste due personaggi, e cioè ci fermiamo sulla tua amica
Angelca
e sull'altra, poi la signora molto buona, molto generosa, che
Mara.
Esatto. Ci fermiamo su queste due, ci concentriamo su queste due donne molto interessanti, emblematiche di una storia che incrocia le piccole storie personali. Allora, come sempre ricordiamo che non leggiamo tutto il racconto, ma leggiamo alcuni momenti, alcune pagine, giusto per dare un'idea, giusto per indicare le linee fondamentali di questi ritratti che, come ci ricordavi tu all'inizio, sono sempre portate avanti un po' per sottrazione e quindi sempre una scrittura all'osso. Cominciamo con la nostra intellettuale.
Pochi mesi dopo l'inizio della guerra in Bosnia e Herzegovina mi licenziano da lavoro. Nella capitale della Serbia, il paese che faceva la guerra alla Bosnia e Herzegovina, a Belgrado, una musulmana non poteva sperare di trovare un lavoro. Disoccupata, dichiarata un nemico pubblico, cercavo di sopravvivere. Facendo traduzioni per gli stranieri ogni tanto guadagnavo qualcosa, ma di quello non potevo vivere. L'inflazione in Serbia negli anni 90 era alle stelle. Era dura anche per quelli che un lavoro ce l'avevano. Un litro di latte di mattina costava miliardi di dinari e già nel pomeriggio il prezzo era aumentato. Poi mancava la merce e bisognava girare per i negozi semivuoti per trovare qualcosa. La mia amica Angelca mi aiutava. Siamo grandi amiche, ma soprattutto durante la guerra, quando tanti si defilarono, lei mi fu vicina, ci teneva a rafforzare l'amicizia e manifestarla. Veniva a trovarmi più spesso, mi trascinava fuori casa quando ero depressa, mi faceva conoscere nuove persone presentandomi sempre come bosniaca.
Angelca veniva da una famiglia religiosa, ortodossa. Era una grande intellettuale, erudita, parlava 5 lingue, faceva la traduttrice letteraria e la giornalista. La religione in Jugoslavia non era proibita e non era obbligatorio essere comunisti. Da quelli che erano membri del partito, però, si esigeva che fossero atei. Angelca non nascondeva mai la sua religiosità e ne pagava le conseguenze. Il suo talento giornalistico era evidente, ma nella Jugoslavia comunista una religiosa non poteva fare la carriera che meritava. Ne prendeva atto e con una dignità invidiabile faceva quello che le permettevano. In privato, però, si era fatta un nome con le traduzioni letterarie. Negli anni 90 la Jugoslavia spariva, cambiavano i confini del paese, si modificava la società, mutavano valori e ideali. Il comunismo e l'ateismo erano diventati fuori moda e quasi quasi fuori legge. All'improvviso, quelli che fino al giorno prima erano comunisti si dichiaravano religiosi da sempre. È la religiosità degli opportunisti. Mi ricordo in particolare di una giornalista, Liliana, che nelle riunioni comuniste faceva di tutto perché Angelka, essendo religiosa, non avesse nessun ruolo importante. Dopo fu la stessa Liliana tra i primi a farsi vedere in chiesa, in prima fila, accanto ai preti. La mia amica Angelka rimase la stessa. Il suo rapporto con la religione non era cambiato. Lo riteneva da sempre una cosa privata. Niente da pubblicizzare, da dimostrare o di cui vantarsi. Tra i camaleonti della nuova società, la mia amica rimaneva, ancora una volta, in disparte.
Voljelo se dvoje mladih, šest mjeseci, godinu. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu aman, aman. Dušmani ne dadoše, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu aman. Dušmani ne dadoše. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica u majke. Poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman. Žute dunje iz Stambola. Poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman. Žute dunje iz Stambola.
Con Asra Nuefendic adesso commentiamo questo racconto, o meglio questa personaggia, questa Angelka. E stiamo sempre viaggiando attraverso le pagine del libro Le stelle che stanno giù. E ecco, vorrei fermarmi sul tuo ricordo. Prima di tutto, una curiosità personale. Sei ancora in contatto con questa?
Sì, ci sentiamo tramite Skype ogni settimana, almeno una volta alla settimana.
E lei sta sempre a Belgrado?
Lei sta sempre a Belgrado, sempre lavora come la traduttrice, scrive anche per i giornali. Però adesso i tempi si sono proprio invertiti, no? Tutti quelli che una volta erano turbo comunisti adesso sono diventati turbo religiosi. E mia Angelka è di nuovo in seconda o terza fila.
Un destino.
È anche una scelta, perché è una scelta di un personaggio importante, perché io
coerente.
La considero coerente a se stesso, sì. Cioè.
Allora, la caratteristica di questi tuoi racconti è proprio la storia personale che incrocia la grande storia. Ogni racconto ci serve per conoscere quel periodo, gli anni 90, nella ex Jugoslavia e poi nello specifico durante la guerra in Bosnia Erzegovina. Allora, questo cambio di rotta nella società è stato così repentino?
Sì, proprio si vedeva, cioè da un giorno all'altro. Un altro personaggio che del quale non ho scritto nulla, con una mia sempre amica e collega giornalista, Liliana, che durante la guerra si è trasferita da Sarajevo a Belgrado, lei è diventata turbonazionalista. Io non sono amica più con lei. Eravamo tantissimo, molto strette, molto intime, no? Però con un'altra amica, con la Liliana, io non ho nessun contatto. Cioè, tutto è diventato contrario, no? Questa che diceva, quando è tornata dall'America, diceva che lei sarà ultima a chiudere la luce, cioè ultima comunista, cioè che chiude la stanza e chiude la luce, adesso è diventata super religiosa. Però non si tratta di una cosa sincera, questa la religiosità è molto superficiale e molto da opportunisti. Pericolosissima, perché come cambiano le circostanze, cambiano anche questi personaggi, perché non è un cambiamento al meglio, uno capisce che ha sbagliato e si cambia per diventare una persona migliore. No, non è questo, ma è opportunismo per usufruire di nuovo dalle circostanze, no?
E quindi possiamo dire un opportunismo comunque legato e malato anche di potere?
Sì.
Cioè,
sì,
è tutto,
di sicuro.
Pur di raggiungere il potere, si è disposti a tutto, a vendere il proprio credo religioso, i
amici,
propri principi.
La famiglia, la città, non solo la vendere, ma tradire, ancora peggio, no? Si tratta dei tradimenti che non si possono perdonare né dimenticare. Cioè, tu sei amica con una persona, amici, no? Per 20 anni e dopo. Quello che mi è successo durante la guerra non si può riparare, perché la guerra è peggio che un terremoto o diluvio o queste cose qua, quando la gente si mette nella stessa situazione e si mette di lavorare insieme, aiutare. Invece con la guerra ci sono proprio le divisioni, e quelli che si sono durante la guerra, almeno per me, mostrati non amici, non c'è il modo di riparare questo. Per me ho chiuso, basta, non. Ci voleva un'altra guerra che questi qua diventano buoni? No.
Non è forse, chissà, va bene che i miracoli possono sempre arrivare da un momento all'altro, però non lo sappiamo. Ma nonostante questo diluvio, nonostante la guerra, ecco, il tuo racconto, i tuoi racconti sono punteggiati anche da questi personaggi positivi. E tra questi non possiamo non ricordare Mara. Il tempo per leggere le pagine dedicate a Mara non c'è, però ne possiamo parlare, perché Mara è una grande donna, nella sua semplicità probabilmente.
Sì, assolutamente, sì, un personaggio grandissimo, e anche in quello che succedeva tra di noi, no? Lei era così delicata nei miei confronti che non potevo trovare altri personaggi, altre che si comportavano in questo modo. E poi soffrivo io, ma soffriva pure anche la Mara, che era una all'età dei miei genitori, una pensionata che viveva dalla piccola pensioncina, che affittava la piccolo appartamento, no? E io temevo, visto che avevo perso il lavoro, temevo di non poter pagare l'affitto e stare per la strada, no? Cioè, sono le cose tremende. In più, con la guerra tutto è moltiplicato in peggio.
E tu, ricordiamo, sei sempre a Belgrado.
A Belgrado.
La situazione è sempre più critica e quindi...
A parte di tutte le preoccupazioni, tutte le paure che portava la guerra, dovevo pensarci anche di queste cose, pagare o non pagare, avere i soldi. No, io non avevo paura, se non posso mangiare, però da qualche parte ci devo stare.
E Mara è pronta a prendere anche le tue difese con il comitato dei vicini che ce l'hanno sempre con la musulmana. Ecco, devo dire che tra le tante pagine anche emozionanti, sempre un'emozione però molto trattenuta, ecco, c'è l'emozione di Mara quando interviene e comunque ti fa sentire profondamente il suo affetto, la sua presenza.
Molto, questo è verissimo. Anche adesso parlando mi viene la pelle d'oca, perché era una veramente persona importantissima, perché quello che è successo a me durante la guerra era come ebrei durante la seconda guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale, ebrei, no? Da un giorno all'altro non hai colleghi, non hai amici, perdi il lavoro e poi paura a uscire per la strada, perché a Belgrado all'epoca durante la guerra era pericoloso per me. Una musulmana che gira per Belgrado, se mi succedeva qualcosa,
poteva succedere di tutto.
Appunto, sì, perché le persone scomparivano dalle strade, cioè quelli che erano nemici del regime, no?
Certo.
E io con i miei vicini che venivano a chiedevano di buttarmi fuori dall'appartamento, eccetera, eccetera.
Però no, tu eri riuscita a costruire un rapporto molto profondo con questa donna, e ce lo racconti, e lo racconti con molta intensità, e chi vuole lo può trovare e lo può leggere direttamente nel libro Le stelle che stanno giù, edizioni Spartaco. Asra Nuefendic, grazie per questa nostra conversazione. Il tempo, come sempre, tiranno, ma abbiamo ancora una trasmissione, un incontro per continuare a parlare della tua scrittura.
Grazie.
Grazie, grazie a Riccardo Righi alla regia. Alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.